Abbiamo detto che avremmo affrontato un tema con un ospite, un tema di grandissimissima attualità, se ne parla da molti anni, ma mai come in questi mesi si è parlato di energia, efficienza energetica, risparmio energetico, eccetera, eccetera. Ma andiamo con ordine, do il buongiorno a Saverio Bechtiger, consulente di Ticino Energia. Saverio, ben arrivato.
Grazie.
Allora, è la prima volta che ci incontriamo, quindi abbiamo necessità di conoscere Ticino Energia. Chi siete e di che cosa vi occupate?
Sì, allora Ticino Energia è un'associazione senza scopo di lucro che è stata fondata su iniziativa del Cantone. Uh-huh. Abbiamo festeggiato quest'anno i 15 anni, tra l'altro. E noi ci occupiamo, cioè l'obiettivo di Ticino Energia è quello di promuovere la politica energetica del Cantone in tre ambiti specifici, quindi l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. E questo lo facciamo con delle misure specifiche, forniamo informazioni sia ai privati, sia alle aziende, agli enti pubblici. Mm-hmm. E così via. Offriamo una consulenza gratuita sul tema dell'energia a 360 gradi. Organizziamo degli eventi, manifestazioni, facciamo corsi di formazione e siamo attivi anche nella certificazione degli edifici.
Ecco, questo è interessante. Dicevi tra l'altro che fate consulenza gratuita, vuol dire che andate in una casa, la guardate e consigliate quali migliorie si potrebbero apportare?
Ma allora, noi in realtà siamo un passo prima, quindi mm-hmm. facciamo una consulenza orientativa solamente via email o via telefono.
Okay.
Quindi è un primo approccio,
certo,
che il cliente può avere su questo tema, dopo noi lo orientiamo appunto verso le offerte che ci sono già sul territorio.
Ecco, questo è utile perché spesso ci sono tante offerte ma non si sa da che parte,
esatto,
iniziare.
Proprio, no? Lì che vogliamo,
esatto,
agire, capire dove
fate
cominciare.
Da tramite voi. Sì. Poi tra l'altro, Saverio, parleremo anche di incentivi, di deduzioni, eccetera, è un altro argomento che affronteremo, però perché è importante risparmiare energia negli edifici?
Ma allora, risparmiare energia significa innanzitutto che sia avendo un minor consumo, sicuramente è anche un minor costo per il proprietario dell'edificio. E poi chiaramente l'energia è sempre legata anche a un impatto sull'ambiente, quindi automaticamente consumando meno energia in un edificio si ha anche un minor impatto sull'ambiente.
Quindi hai già affrontato due temi importanti, no? Finanziario e l'ambiente. Allora, tra poco parleremo di cosa si può fare per iniziare magari a risparmiare energia in un edificio. Ci ascoltiamo una canzone, vi ricordo anche il nostro numero 079-449-9537. Abbiamo un professionista in studio, quindi approfittatene, per qualsiasi dubbio potete inviare il vostro messaggio. Ritorniamo in compagnia di Saverio, consulente di Ticino Energia. C'è già una domanda, Saverio. Andiamo subito con la prima domanda che è arrivata tramite WhatsApp e dice: volevo sapere se esistono impianti eolici domestici. Ci spieghi anche magari che cosa sono?
Sì, ecco, questa è una tipica domanda che riceviamo a una consulenza mm-hmm. orientativa. Quindi esistono degli impianti eolici domestici, sono degli impianti che producono energia elettrica sfruttando il vento. Quindi come fa una pala eolica, diciamo,
quelle giganti,
quelle grandi dimensioni,
sì,
allo stesso modo lo può fare una pala di dimensioni più piccole. Ci sono, non sono così diffuse. Il fatto è che ci sono altre tecnologie che sono molto più diffuse, quindi per esempio il fotovoltaico, che costano meno e che anche nell'implementazione sono più semplici, anche perché per esempio per una pala eolica non è come con l'impianto fotovoltaico che basta fare un annuncio o una notifica mm-hmm. in comune, ma bisogna fare proprio una domanda di costruzione, quindi anche la procedura per realizzarla diventa un po' più complicata.
Però ci sono,
però ci sono
questi mini eolici, sì, mini impianti,
esatto. Hanno il vantaggio che al posto di produrre solo di giorno, magari possono produrre anche di notte, se
certo,
c'è vento.
Bellinzona magari potrebbe essere indicata,
sì,
no? come patria, esatto, dell'eolico. Ma torniamo al nostro argomento di oggi: cosa si può fare per risparmiare energia in un edificio?
Allora, per risparmiare energia in un edificio si può principalmente agire su due fronti. Abbiamo da una parte l'involucro dell'edificio, l'involucro termico, che è quindi quello che cerca di trattenere il calore in inverno, uh-huh, e invece in estate dovrebbe cercare di mantenere il calore all'esterno.
Sì.
Quindi ha questa duplice funzione. E quindi in questo ambito si può andare ad agire classicamente sostituendo le finestre, perché le finestre vecchie disperdono molta più energia, oppure mettendo il cappotto all'edificio, oppure proprio rifacendo per esempio il tetto o cose di questo tipo. E l'altra invece è agire invece sull'impianto di riscaldamento, mm-hmm, e quindi andando a installare un impianto più efficiente.
Che meno quindi, inquinante anche.
Com'è?
Meno inquinante, immagino,
esatto,
di quelli a nafta.
Sì, è un po' quello, un nuovo impianto, dipende chiaramente anche che vettore energetico si utilizza, mm-hmm, però ecco, per esempio se si utilizza una pompa di calore, oltre a essere molto più efficiente rispetto a un impianto a combustione, ha la particolarità di utilizzare l'energia elettrica, mm-hmm, che può essere di fonte rinnovabile anche locale.
E questo è molto interessante, tra l'altro. Sono diffusi questi tipi di, tra virgolette, riscaldamenti, impianti nelle case ticinesi o ancora poco diffusi?
Allora, le pompe di calore, che sono adesso attualmente sono l'impianto che va per la maggiore. Quindi quello che notiamo è che c'è stato un aumento incredibile delle installazioni. Diciamo che nelle nuove abitazioni è praticamente, viene quasi sempre
in automatico, sì.
Perché anche l'edificio che è più predisposto per questo tipo di installazione. Però anche negli edifici esistenti, adesso quando si fa un rinnovo di un impianto esistente a olio, nella maggior parte dei casi si va a installare
una termopompa.
Una termopompa, sì, principalmente una termopompa.
Che funziona praticamente col principio di riscaldamento dell'acqua, giusto? Riscalda l'acqua?
Allora, sì, diciamo che alla fine è un impianto di riscaldamento, quindi va a riscaldare l'acqua calda sanitaria, uh-huh, e l'acqua che circola poi
in casa,
nel mio impianto di distribuzione del calore. Ma la particolarità della pompa di calore è che utilizza l'energia elettrica, cioè no, o meglio, non prende il calore dall'energia elettrica, ma utilizza l'energia elettrica per prendere il calore da una fonte esterna, uh-huh, che può essere l'aria, l'acqua di falda o dal suolo tramite sonde geotermiche.
Wow, beh, è un mondo veramente interessante. Sono previsti degli incentivi da parte del cantone per chi installa questi riscaldamenti, chiamiamola così,
sì,
questi,
sì,
impianti?
Esatto, sì, adesso da qualche anno che ci sono incentivi, mm-hmm, e sono destinati in sé appunto alle conversioni di impianti esistenti, quindi
sì,
nell'edificio nuovo ci sono già delle prescrizioni in ambito energetico che inducono alla fine a costruire in maniera efficiente, e quindi si punta sugli edifici esistenti, che sono anche la maggior parte,
certo,
e dove c'è anche più bisogno di rinnovare.
Esatto. Tra poco, dopo la pubblicità, ti chiederò come si può sapere se un edificio al momento utilizza poca energia o ne sta sprecando tanta. Questo tra poco.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli. La mattina di Radio 3i ha un ritmo in più. Radio 3i. Radio 3i.
Stavo pensando che pedalando con questo ritmo un po' di elettricità possiamo, un po' di energia possiamo produrla, vero Saverio?
Sì,
poca? Poca.
Molto poca.
Molto poca. Torniamo in compagnia di Saverio Bechtiger, consulente di Ticino Energia. Stiamo parlando di un tema molto importante. Saverio, come si può sapere se un edificio utilizza poca energia oppure la sta sprecando?
Ma allora, se la sta sprecando poca è un po' difficile. Diciamo che per capire quanta energia consuma un edificio ci sono differenti modalità più o meno precise. Sicuramente si può già capire molto se si ha per esempio lo storico dei consumi, per esempio, mm-hmm, di un impianto a olio. So quanto consumo all'anno e quindi posso già fare delle considerazioni. In realtà anche già solo sapendo quando è stato costruito l'edificio già si può dire molto, perché comunque sappiamo quali erano le prescrizioni, o comunque sappiamo per anno più o meno quant'è il consumo degli edifici. Chiaro, bisogna poi considerare se ci sono stati degli interventi di risanamento negli anni o, mm-hmm, così via. Sicuramente il metodo più preciso è tramite un'etichettatura, quindi lo si fa per esempio negli apparecchi elettrici, in automobili, lo si può fare lo stesso anche per l'edificio.
Ah, vedi.
È chiaro che non è un obbligo come per esempio negli apparecchi o nell'automobile, certo, che per poterla vendere devi avere l'etichetta, però il proprietario in realtà può chiedere, può dare mandato a un esperto di fare un'etichettatura, e quindi in quel caso si va proprio a vedere quali sono i consumi e si fa tutto, diciamo, una modellizzazione dell'edificio per poi fare, calcolare quello che è il consumo dell'edificio tramite utilizzo standard. Quindi dopo si va a escludere anche per esempio il fatto che uno fa una doccia di un'ora tutti i giorni, quindi
certo,
sfalsa un po' i risultati.
Sì.
E quindi questo permette poi anche di comparare vari edifici e capire se uno...
A che punto siamo, insomma. Ma queste sono informazioni che date anche al primo contatto con la vostra consulenza,
sì,
gratuita, no? È un tema che toccate, assolutamente.
Sì, esatto. Dopo anche lì ci sono vari livelli. Mm. C'è l'utente che vuole solamente avere una prima idea,
sì,
e quindi non si va a proporre un'analisi così dettagliata, ma si propone qualcosa di magari
di mirato.
Più, sì, esatto, sempre comunque mirato.
Allora, è arrivata una domanda al signor Saverio, scrivono, per le case di nucleo ci sono delle restrizioni oppure agevolazioni per incentivi riguardanti l'energia rinnovabile? Anche il nucleo viene calcolato come una casa normale?
No, o meglio, il nucleo è sempre un po' un tema caldo, perché da una parte c'è il tema dell'efficienza, del risparmio energetico, ma d'altra parte ci sono anche tutte delle altre prescrizioni da piano regolatore, quindi anche di tutela degli edifici storici e così, mm-hmm, via. E quindi specialmente nei nuclei bisogna un po' andare a incastrare tutti questi temi. E lì spesso ci sono delle difficoltà maggiori, proprio perché ci sono questi altri aspetti che hanno...
Da tenere in considerazione.
Esatto.
Non lo sapevo, credevo fosse calcolato come un'abitazione normale, invece no, è un po' più
diciamo
complicato.
Che appunto gli incentivi ci sono in ogni caso per,
sì,
per tutti gli edifici, indipendentemente da dove si trovano. Però è chiaro che ci sono anche comuni, per esempio, che vietano i pannelli solari fotovoltaici nei nuclei perché...
Non stanno bene.
Non stanno bene, o comunque perché il piano regolatore ancora dice così.
Un po'
datato.
È un po' datato, esatto. Però dipende appunto dal piano regolatore.
Dipende, esatto, quindi da comune a comune.
Allora, un'altra domanda è: come posso ridurre il consumo di energia degli elettrodomestici e delle luci in un edificio? Ci sono delle accortezze che si possono prendere?
Sì, secondo me bisogna tenere a mente che specialmente negli apparecchi elettrici, in illuminazione, ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Uno è sicuramente l'efficienza dell'apparecchio stesso che si utilizza, quindi anche la sua potenza comunque,
mm-hmm,
ma d'altra parte bisogna anche considerare che si può fare tanto anche sul tempo di utilizzo dell'apparecchio, quindi è giusto installare delle lampade efficienti, cioè, diciamo, adesso le lampade a incandescenza dovrebbero essere già sparite da un po'.
Dovrebbero.
Però è chiaro che anche avere poi tutto a LED ma tenere tutto acceso, anche lì non ha tanto senso. Quindi secondo me sono queste due cose che bisogna sempre considerare, e quindi anche nel momento che si vuole intervenire bisogna farlo in maniera mirata. Per esempio bisogna puntare su apparecchi particolarmente efficienti quando abbiamo apparecchi grossi che si utilizzano tanto, per esempio il frigo o la lavatrice,
sì,
lì è chiaro che è importante. Invece se abbiamo una macchina del caffè che è vecchia, che è poco efficiente, in realtà non consiglierei di andare a sostituirla solo
per quel
l'energia
motivo,
perché magari faccio,
certo,
solo un caffè al giorno, no? Quindi
un po' di buon senso,
esatto,
in questo senso.
Quella deve sempre essere. Sì.
Facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo a parlare di energia. Abbiamo un vocale che lanciamo subito nell'etere.
Ciao Lolly. Si può chiedere all'espertissimo se con un nuovo impianto fotovoltaico batteria sì o batteria no?
Ecco, Saverio, batteria sì, batteria no?
Allora, è una domanda anche questa abbastanza classica.
Mm-hmm.
Diciamo che non direi né subito sì né subito no, perché bisogna valutare un po' caso per caso, bisogna essere consapevoli che comunque la batteria ha un costo non indifferente, e quindi bisogna anche tenere in considerazione che la batteria essendo che ha una determinata durata di vita, alla fine l'energia che immagazzina durante il giorno, perché magari non ho troppa produzione che non riesco a sfruttare, ma che comunque alla fine l'energia che mi fornisce la sera ha un determinato costo.
Mm-hmm.
E quindi in realtà nella maggior parte dei casi mi sento di dire che questo costo è superiore al costo della rete elettrica. Quindi in realtà nella maggior parte dei casi conviene acquistare l'energia elettrica dalla rete quando l'impianto fotovoltaico non produce abbastanza, piuttosto che avere una batteria.
Ecco, volevo chiederti infatti la differenza, no? Per noi profani.
Sì, perché appunto avendo un impianto fotovoltaico, l'impianto produce quando c'è il sole.
Certo.
Non è che si può andare a pilotarlo. E quindi la batteria serve proprio a aumentare il grado di autoconsumo, quindi sì, l'energia che produce l'impianto e che riesco a sfruttare sul posto.
Sostituisce il sole praticamente,
esatto,
la batteria.
Esatto, sì. Diciamo che lo immagazzino e poi lo prendo quando ho bisogno. Però ecco, anche lì non è che bisogna aspettarsi che poi mettendo una batteria si può diventare autosufficienti. Mm-hmm. Semplicemente aumenta un po' il grado di autoconsumo e di autosufficienza. E poi non bisogna neanche tralasciare l'impatto ambientale, se vogliamo, della batteria stessa.
Certo.
Comunque anche lì è da considerare.
Anche questo è un argomento importante. Saverio, ma ne parlavamo già in apertura, ci sono dei soldini o comunque degli aiuti che possiamo ottenere per contribuire a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico?
Sì, sì, ci sono, e sono suddivisi su tre livelli.
Mm-hmm.
Quindi abbiamo gli incentivi federali, gli incentivi cantonali e poi gli incentivi comunali, che lì variano da un po' da comune a comune. Quindi anche noi quando ci chiedono nell'ambito della consulenza, a quel punto noi dobbiamo alla fine reindirizzarli al comune, perché è impossibile sapere gli
certo
incentivi di 100 passa comuni. Però ecco, ci sono, e il consiglio è sempre quello di verificare prima di fare un intervento quali tipi di incentivi ci sono, perché poi nella maggior parte dei casi devono essere richiesti prima di fare i lavori.
Certo.
Non sempre però, e quindi se poi dopo capita anche che gli utenti che chiamano chiedendo se c'erano incentivi per la conversione dell'impianto che hanno fatto, in realtà non ci sono più se
è già stato fatto. Ah, ho capito, ma questo vale sia per le aziende che per i privati? Hanno anche le aziende degli
sì,
incentivi?
Sì, sì, esatto. Ci sono per esempio gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che sono dati sia dalla Confederazione sia dal Cantone,
mm-hmm,
e poi anche da tanti comuni. E lì vengono dati in realtà a chiunque realizzi un impianto. Poi invece altri incentivi sono magari un po' più mirati, ma... E poi non bisogna neanche dimenticare che c'è anche il tema delle deduzioni fiscali.
Esatto.
Quindi ecco, tutti gli investimenti che faccio nell'edificio a livello proprio di efficienza energetica è tutto deducibile, quindi in alcuni casi è più quello un incentivo piuttosto che incentivo diretto.
Certo, ma tutta questa efficienza energetica negli edifici influisce sul nostro comfort e sulla qualità dell'aria che respiriamo o no? Va tutto insomma bene come prima, tra virgolette, o meglio?
Allora, sicuramente tanti pensano che rendere più efficiente un edificio significa dover aver freddo, perché
certo
bisogna consumare meno. In realtà se io consumo meno semplicemente non è un efficientamento, ma è semplicemente una riduzione dei consumi. Quindi di base l'aumento dell'efficienza significa quantomeno lo stesso comfort. In realtà nella maggior parte dei casi è maggiore.
Mm-hmm.
Perché se adesso penso per esempio all'isolare un edificio, significa che l'edificio avrà delle temperature più costanti e avrà meno spifferi, e quindi questo tutto si
migliora anche la salute, insomma.
Va a vantaggio sì, del comfort. Dopo è vero che d'altra parte un edificio migliore anche dal punto di vista dell'involucro termico fa sì che diventi anche più ermetico all'aria.
Mm-hmm.
Quindi non avendo tutti gli spifferi automaticamente c'è meno ricambio d'aria all'interno dell'edificio. Quindi questo potrebbe essere un po' uno svantaggio. Normalmente basta semplicemente arieggiare un po' più frequentemente, o comunque negli edifici nuovi adesso si può anche installare degli apparecchi di ventilazione automatica, cioè meccanica,
sì,
meccanica, dove quindi la ventilazione viene già fatta in automatico e quindi automaticamente lì aumenta notevolmente il comfort.
Allora, intanto grazie per queste risposte, abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo anche con le vostre domande.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i ha un ritmo in più. Radio 3i, Radio 3i.
Questo è il nostro ultimo intervento dedicato all'energia. Ritorniamo in compagnia di Saverio Bechtiger, consulente di Ticino Energia. Saverio, abbiamo un paio di messaggini a cui rispondere. Prima di tornare a fare le nostre due chiacchiere, c'è chi ci chiede: ma per gli impianti a colonnina a casa, quindi quelli per ricaricare le automobili, giusto?
Sì, esatto.
Il rimborso di 500 franchi è da richiedere prima o dopo i lavori effettuati?
Allora, in questo caso appunto è uno di quei casi meno frequenti in cui l'incentivo va richiesto dopo la realizzazione della misura, in questo caso l'installazione della colonnina di ricarica.
Grazie. Un'altra domanda dice: beh, noi abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico con AIL. La domanda è: dopo quanto tempo si può notare un risparmio sulla bolletta?
È difficile rispondere, anche perché immagino, appunto, è stato fatto con AIL, significa che loro, che è già un po' un caso un po' differente, nel senso che AIL propone un prodotto che è un po' differente, nel senso che il cliente non deve fare l'investimento e quindi un po' una specie di leasing, e quindi adesso non so esattamente, cioè è un po' più difficile da dire, no? Dipende anche che rate deve pagare, quindi. Però in generale quello che si può dire è che il guadagno sull'impianto fotovoltaico dipende tanto anche dai consumi, dai propri consumi di energia elettrica, quindi è chiaro che se già si consumava poco automaticamente l'energia che produco sarà poca a poter essere utilizzata sul posto e tanta la venderò, e quindi quella che vendo poi mi viene pagata solamente una volta all'anno. Quindi
certo,
diventa un po' complicato rispondere così.
Fare una media precisa.
Sì.
Comunque andiamo avanti con ancora qualche curiosità. Ci sono dei problemi che possono ostacolare il risparmio di energia negli edifici?
Ma allora, secondo me il tema principale è proprio il fatto che gli interventi negli edifici hanno un costo che è abbastanza importante. Dopo dipende un po' da che tipo di intervento, però in realtà sono costosi, quindi innanzitutto serve disponibilità finanziaria, e quindi magari la giovane coppia che ha appena comprato casa non se lo può permettere, no? O magari invece la persona più anziana che avrebbe disponibilità in realtà non ha più interesse a fare questo investimento, perché in realtà andrebbe a fare un intervento che poi non corrisponde neanche più alle esigenze di chi poi acquisterà la casa. Però al di là di questo ci sono anche altri ostacoli, per esempio il fatto che negli edifici con appartamenti in affitto i costi dell'energia sono presi a carico di chi è in affitto, no? E quindi il proprietario in realtà non ha un guadagno diretto,
certo,
sull'intervento.
Non gli cambia nulla, infatti. E quindi non è invogliato a,
esatto,
a impegnarsi.
Quello. Mentre invece negli edifici di proprietà, lì c'è magari un po' il problema quando sono più proprietari. Se un edificio è in proprietà per piani, allora bisogna mettersi tutti d'accordo sull'intervento e diventa difficile. Oppure un edificio che è stato ereditato, quindi c'è una comunità ereditaria, anche lì bisogna mettersi d'accordo su quali interventi fare e da poi diventare.
Quindi fondamentalmente i problemi sono le teste delle persone, no? Possiamo riassumerla così, non c'è altro.
Sì, magari si può anche aggiungere il fatto che nel tempo, in passato comunque l'energia in realtà si può dire costava troppo poco. Quindi Per l'importanza che ha nella nostra vita, l'energia costa troppo poco e quindi non si ha la giusta sensibilità per andare a utilizzarla in maniera
corretta, certo. Io chiuderei con questa domanda, ci sono altri messaggi, tra l'altro ci sono nuove idee o scoperte che possono aiutarci a risparmiare ancora di più negli edifici del futuro?
Ma allora, scoperte non direi, però è proprio siamo un po' in un periodo di transizione dove cambia un po' il sistema edificio in generale, quindi se una volta si aveva l'impianto a olio, quindi si aveva il camion cisterna che arrivava a portare l'olio, oggigiorno è tutto totalmente diverso, si ha la possibilità di produrre sul posto l'energia elettrica, sfruttarla tramite una pompa di calore, si può far parlare i vari elementi che ci sono nella casa per renderla più efficiente, quindi magari far andare o ricaricare l'auto nel momento in cui c'è il sole. Quindi il fatto che diventa più intelligente l'edificio sicuramente permetterà di aumentare parecchio l'efficienza. Quindi secondo me è un po' lì che
si va a parare.
Esatto, sì.
Allora, Saverio Bechtiger di Ticino Energia, io ti ringrazio per averci illustrato queste informazioni importanti. Vedo che stanno arrivando vocali, messaggi, eccetera. Io inviterei a contattare Ticino Energia. Tra l'altro, ripetiamo, la consulenza è gratuita. Si tratta di un'associazione voluta dal Canton Ticino, quindi andate tranquilli, potete fidarvi. Io darei i contatti di Ticino Energia.
Sì. Allora, in realtà trovate tutto sul sito www.ticinoenergia.ch e per quanto riguarda la consulenza orientativa, anche quello in realtà c'è una pagina apposta, però ecco, c'è un numero di telefono, sì, e un indirizzo email, quindi si può utilizzare i due canali per contattarci.
Grazie Saverio, se chiamate oggi pomeriggio vi risponderà Saverio, quindi potete dire ti ho sentito stamattina alla radio.
Sì, se non riusciamo a rispondere in tempo abbiate pazienza. Perché,
avete tante richieste, sì, e questo ci fa ben sperare per un futuro migliore. Grazie Saverio, buon lavoro a te e a tutto il vostro team.
Grazie mille anche a te.
Friday night.